Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETS-APS, presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 24esimo, numero 9, settembre 2024. Registrazione Tribunale di Roma numero 135 2001.
Direzione redazione amministrazione, Via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono 06 699 881, fax 06 678 6815, abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa.
Redazione
Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampa sonora @uici.it. lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione
a cura dell'ufficio stampa.
La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996, decreto ministeriale del 15 maggio 2017. In questo numero, traccia 2. Libri in lavorazione. Dalla traccia 3, libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito alcuni titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Nikolaj Vasilievich Gogol. Memorie di un pazzo. Romanzo. Paolo Valoppi. Mio padre avrà la vita eterna, ma mia madre non ci crede. Romanzo. Richard Holmes. L'età della meraviglia. Scienze spaziali. Loreta Minutilli. Le tessitrici. Romanzo. Federico Maria Sardelli. Lucetta. Biografie. Roberto Ciai. Marco Lazzari. Caravaggio assassino. Romanzo giallo poliziesco noir thriller. Recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. 97425. Marilisa D'Amico. Parole che separano. Edizioni Cortina. Genere diritto. Durata 341 minuti. Lettura di Elena Bettinetti.
Parole che separano, che discriminano, parole d'odio, sono quelle che invadono da sempre il linguaggio pubblico e comune. Dopo un'analisi storica del passaggio dalla lingua dei regimi a quella della Repubblica, Marilisa D'Amico si concentra, con la lente della costituzionalista, su differenti ambiti del linguaggio discriminatorio. La discriminazione invisibile, cioè la sistematica esclusione dell'universo femminile dalla lingua, anche giuridica e istituzionale. La discriminazione più aggressiva, costituita dall'hate speech, così pericoloso per i diritti individuali e reso più pervasivo dalla viralità dei social network. La discriminazione del linguaggio non verbale e delle immagini, che contraddistingue il mondo della comunicazione e della pubblicità. Infine, la più recente e insidiosa, quella del linguaggio algoritmico. Emergono interrogativi che mettono in luce il rapporto tra lingua e diritto, come il delicato equilibrio tra il principio di eguaglianza e i limiti alla libertà di espressione. Marilisa D'Amico è professoressa ordinaria di diritto costituzionale e prorettrice con delega a legalità, trasparenza e parità di diritti all'Università degli Studi di Milano. È inoltre coordinatrice del Centro Interuniversitario Culture di Genere.
97425. Sebastian Strangio, All'ombra del dragone. Edizioni ADD. Genere politica. Durata 952 minuti. Lettura di Simone Brolli.
L'influenza della Cina si allunga come un'ombra inarrestabile sul sud-est asiatico, dove la vicinanza geografica con Pechino è allo stesso tempo una benedizione e una maledizione. All'ombra del dragone tratteggia la storia di questo rapporto e delinea l'attuale situazione geopolitica, analizzandone ogni ambito: economico, politico, militare e culturale. Mentre la Cina cerca di ripristinare l'antico status di potenza dominante, i paesi del sud-est asiatico si trovano di fronte a una scelta complessa: prosperare all'interno della sua orbita o languire rimanendone al di fuori. Il tutto mentre le potenze rivali, Stati Uniti inclusi, intraprendono azioni concertate per frenare le ambizioni cinesi, e la regione si conferma un'area cruciale di competizione strategica. Sebastian Strangio, SEBASTIAN STRANGIO, è un giornalista, autore e analista politico, che si occupa di sud-est asiatico. È editor per The Diplomat e scrive per Foreign Policy, The New York Times, The Economist, The New Republic, The Atlantic, Al Jazeera e Forbes. È ricercatore al Regional Center for Social Science and Sustainable Development della Chiang Mai University.
97428. Simone Pieranni, La Cina Nuova. Edizioni La Terza, genere saggistica. Durata 372 minuti. Lettura di Ettore Oldi.
I cambiamenti attraversati dalla Cina in poco più di 50 anni sono così profondi e radicali che, nella storia di altri paesi, analoghe trasformazioni hanno impiegato secoli per affermarsi. Là dove oggi si innalzano grattacieli dalle architetture sbalorditive, fino a pochi anni fa c'era solo campagna. Ragazzi e ragazze dell'ultima generazione, una massa di figli di operai e nipoti di contadini, sono arruolati nel settore high-tech più dinamico al mondo. Il mastodontico inquinamento industriale si affianca alla più avanzata ricerca di fonti di energia sostenibile. Ma nonostante sia apparentemente tutta proiettata verso il futuro, la Cina contemporanea ha radici che affondano in un passato millenario, al quale spesso attinge traendone valori, idee, strategie che usa nel confronto sempre più serrato con l'Occidente. È un gigante con un'identità fatta di contrasti, che mischia furiosamente passato e presente in modo del tutto inedito ai nostri occhi. Simone Pieranni ci accompagna alla scoperta della Cina più contemporanea, immergendoci sapientemente nella sua atmosfera, indagandone i valori, guardando alle più recenti tendenze culturali. Simone Pieranni dal 2006 al 2014 ha vissuto in Cina, dove torna appena possibile. A Pechino ha fondato l'agenzia di stampa China Files, che si occupa di esteri al Manifesto, e tiene una rubrica su L'Espresso. Tra le sue pubblicazioni, il romanzo 72, Alegre 2016, nella collana Quinto Tipo, diretta da Wu Ming-1. Il nuovo sogno cinese, Manifesto Libri 2013. Cina Globale, Manifesto Libri 2017. Il podcast sulla Cina contemporanea Risciò, con Giada Messetti, Piano P 2017. Per la terza è autore di Genova Macaia 2017.
97430. Virginie Grimaldi, Una vita bella. Edizioni E.O. Genere romanzo. Durata 481 minuti. Lettura di Silvia Napoletano.
Emma e Agathe Delorme sono sorelle. Cresciute l'una accanto all'altra, sono però molto diverse. Agathe, l'esuberante e casinara sorella minore, ha sempre preso tutto lo spazio nel bagno, nella camera e nel cuore di Emma. Dopo 5 anni di un silenzio senza spiegazioni, Emma dà appuntamento ad Agathe nella casa delle vacanze, vicino alle spiagge oceaniche del paese basco francese. Mima, l'amata nonna, è passata miglior vita. C'è da svuotare tutto e fare una selezione dei ricordi. Le sorelle Delorme hanno una settimana di tempo per dirsi tutto e recuperare la mancanza dell'altra. Riusciranno a riparare il passato? Nella bellezza di un'estate nel paese basco francese, in cui la loro infanzia bussa alla porta, risuona la forza della loro storia. Virginie Grimaldi è nata nel 1977 a Bordeaux, dove vive tuttora. Tradotti in più di 20 lingue, i suoi romanzi sono popolati da personaggi coinvolgenti e scritti con una penna poetica e sensibile. Le sue storie, buffe e commoventi, trovano un eco nella vita di ognuno. È l'autrice francese più letta nel 2019, 2020 e 2021, classifica Le Figaro Littéraire, GFK, e vincitrice del Livre Favori des Français, France Télévision, nel 2022. Una vita bella è il suo nono romanzo. Di prossima pubblicazione, Quel che resta.
97432. Peter Furtado. 1001 giorni che hanno cambiato la storia. Edizioni Atlante. Genere storia. durata 2269 minuti. Lettura di Antonio Settanni.
Chi è andato per primo nello spazio? Qual è stato il primo paese ad ammettere le donne al voto? Perché il ritrovamento della stele di Rosetta è così importante? Quanto fu pagata ai nativi americani l'isola di Manhattan? Le risposte a queste ed altre domande si possono trovare in 1001 giorni che hanno cambiato la storia, una rassegna dettagliata degli eventi che hanno dato forma al mondo così come lo conosciamo oggi. Tutti siamo testimoni di un certo numero di avvenimenti cruciali nel corso della vita. L'assassinio del presidente Kennedy, il primo passo dell'uomo sulla Luna, il massacro di Piazza Tiananmen, l'attentato alle Torri Gemelle. La storia si svolge ogni giorno, ma alcuni passaggi marcano più di altri il cammino dell'umanità. Scritto da un autorevole gruppo di storici, ricercatori e giornalisti, 1001 giorni che hanno cambiato la storia ripercorre l'intero corso degli eventi, analizzando e mettendo a confronto epoche assai diverse. Dalla fondazione di Roma, nell'VIII secolo a.C., all'esecuzione di Saddam Hussein alla fine del 2006. Dalla battaglia di Maratona del 490 a.C. alla crisi finanziaria degli ultimi anni. La storia viene raccontata attraverso i fatti più straordinari, gli incontri decisivi, gli incidenti memorabili e i disastri naturali. Peter Furtado. P-E-T-E-R-F-U-R-T-A-D-O. È stato per 10 anni responsabile della rivista History Today. Ha collaborato a importanti pubblicazioni di carattere storico, tra cui The Age of Discovery, Octopus. Michael Wood. M-I-C-H-A-E-L-W-O-O-D. Ha scritto diversi libri di argomento storico, tra cui Inside the Dark Ages, Checkmark, e Domesday Coast, BBC Books, è un apprezzato autore di documentari televisivi. Hanno collaborato ai testi Robert Pierce, R-O-B-E-R-T-P-E-A-R-C-E, autore di oltre 20 libri ed editore della rivista History Review. John Sweet, J-O-H-N-S W-I-F-T, professore di storia alla University of Cumbria, ha scritto The Palgrave, Concise Historical Atlas of the Cold War, Macmillan. Reg Grant, R-E-G-G-R-A-N-T, autore di oltre 20 libri di soggetto storico, tra cui Flight, 100 Years of Aviation, D.K.,
97444. Roger Vaillant, La legge, edizioni Neri Pozza, genere romanzo, durata 482 minuti. Lettura di Giuliana Paciolla.
In un paesino di una Puglia rurale, non più arcaica e non ancora moderna, tutti giocano al gioco della legge. Nelle osterie, davanti a un bicchiere di vino, la fortuna a carte indica un uomo, un padrone, che avrà il compito e il diritto di dire al resto dei presenti le verità più imbarazzanti e provocatorie, col preciso intento di umiliare e senza che nessuno possa reagire. Un gioco che ambirebbe a ribaltare l'ordine costituito, naturalmente prevaricatore, di cui è l'evidente emanazione. Perché la legge del più forte in paese vige da sempre e in ogni aspetto della vita quotidiana. Don Cesare, il signorotto del luogo, detta la propria, quella di chi vive negli agi attorniato da un corteo di donne fra cui scegliere la sua concubina. Tra queste c'è Marietta, 17 anni, figlia e nipote di suoi servitori, bella al punto da doversi difendere dalle aggressive attenzioni dei troppi ammiratori. E poi c'è Matteo Brigante, ex sottufficiale di Marina, ora ricco contrabbandiere che detta le sue regole all'intera comunità, ma che va incontro allo scacco nell'istante in cui decide di sedurre Marietta. Sullo sfondo, il coro senza volto dei disoccupati, immobili come grandi meduse sulla piazza, in attesa che qualche padrone reclami con violenza anche loro. Apparso nel 1957 e diventato un film con Marcello Mastroianni, Gina Lollobrigida e Yves Montand, La legge dipinge la miseria morale e materiale di certe società patriarcali. Roger Vaillant, R-O-G-E-R-V-A-I-L-L-A-N-D, 1907-1965, è stato uno dei fondatori del Grand Jeu, la rivista e il gruppo dell'avanguardia francese che ebbe tra i suoi esponenti René Daumal, Roger Gilbert Lecomte e Pierre Minet. Dopo gli studi in filosofia, nel 1942 aderì alla resistenza francese, divenendo corrispondente di guerra sul fronte alsaziano.
97453. Edoardo Nesi, I lupi dentro. Edizioni La nave di Teseo. Genere romanzo. Durata 457 minuti. Lettura di Donato Chiarello.
Come tutti noi, Federico Carpini insegue un sogno impossibile. Il suo è quello di poter vivere ancora una volta una grande giornata prima di vedersi portar via dagli ufficiali giudiziari la poca, ultima roba che gli è rimasta. Il segno finale di un patrimonio conquistato dal padre nella sventata, fulgida età dell'oro degli anni Ottanta e poi svanito. Mentre vive quel giorno come se fosse l'ultimo, portando allo stremo la sua sformata carcassa di ex bello, ormai sessantenne, e la sua vecchia Porsche 964, saranno i ricordi di un'epoca e di una vita incomparabilmente migliore ad accompagnarlo. Sarà il riaffiorare del ricordo di Ginevra, la donna più bella del mondo, accarezzarlo e al tempo stesso tormentarlo. Ma non sarà solo. Fede. Ad abbracciarlo e sostenerlo nel mondo dimentico e insensato nel quale ci troviamo a vivere, ci saranno anche Ivo Barrocciai e Vittorio Vezzosi, i suoi amici e i personaggi più indimenticabili di Nesi, che si schiereranno al suo fianco nel giorno più importante, e così, sorridendo amaro e spesso ridendo, si va a celebrare una vita ineguagliabile, un'epoca perduta e una sconfitta colossale. Edoardo Nesi torna al romanzo con quest'opera accelerata, incalzante, instillata di forza vitale, comica e tragica, che va a concludere un ciclo letterario unico, iniziato nel 1995 e proseguito per 8 romanzi, in cui dalle profondità della provincia toscana si è raccontato lo splendore e la caduta di un'Italia troppo poco raccontata. Edoardo Nesi ha pubblicato Fughe da Fermo, 1995, Ride con gli angeli, 1996, Rebecca, 1999, Figli delle stelle, 2001, L'età dell'oro, 2004, Premio Bruno Cavallini, finalista Premio Strega, 2005, Per sempre, 2007, Storia della mia gente, 2010, Premio Strega, 2011, Le nostre vite senza ieri, 2012, L'estate infinita, 2015, La mia ombra è tua, 2019, Economia sentimentale, 2020. Con Guido Maria Brera ha pubblicato Tutto è in frantumi e danza, 2017.
97458. Ritanna Armeni, Il secondo piano. Edizioni Mondolibri. Genere romanzo. Durata 568 minuti. Lettura di Valeria Piccinno.
In un convento francescano di periferia, tra i profumi del giardino e un nuovo quartiere in costruzione, Suor Ignazia e le sue sorelle si trovano nella surreale situazione di ospitare al piano terra un'infermeria tedesca e al secondo alcune famiglie sfuggite per miracolo al rastrellamento del ghetto. A separarli, solo una scala e l'audacia mite di chi non esita a mettersi in gioco fino in fondo. Roma, nell'ultimo anno di guerra, non è città aperta. I tedeschi, a un passo dalla sconfitta, la stringono in una morsa sempre più spietata. Gli alleati stentano ad arrivare. I romani combattono pagando con il sangue ogni atto di ribellione. In una città distrutta dalla fame, dalle bombe, dal terrore, gli ebrei vengono perseguitati, deportati, uccisi, come il più pericoloso e truce dei nemici. E la Chiesa? Mentre in Vaticano si tratta in segreto la resa nazista e il pontefice sceglie più o meno apertamente la via della cautela, i luoghi sacri si aprono ad accogliere, sfidando le regole e perfino alcuni comandamenti, chi ne ha bisogno. È così che Ritanna Armeni, con l'entusiasmo rigoroso e profondo di sempre, attraversa un passaggio cruciale della nostra storia e dà corpo a una vicenda esemplare, che parla di coraggio e sorellanza. Ritanna Armeni è giornalista e scrittrice. Ha lavorato a Rinascita, Il Manifesto, L'Unità, Liberazione. Capo ufficio stampa di Fausto Bertinotti, è stata per 4 anni conduttrice di 8 e mezzo insieme a Giuliano Ferrara. Ha pubblicato Di questo amore non si deve sapere, 2015, vincitore del premio Commisso. Una donna può tutto, 2018. Mara, una donna del Novecento, 2020, vincitore del premio Minerva. Per strada è la felicità, 2021.
97472. Philip Kerr, quinto libro della serie berlinese di Bernie Gunther, A fuoco lento, edizioni Fazzi, genere romanzo poliziesco, durata 959 minuti, lettura di Andrea Sirianni.
Una nuova indagine di Bernie Gunther, il detective antinazista più scorretto di sempre. Argentina, 1950. Dopo essere stato vittima di uno scambio di persona, Bernie Gunther si vede costretto a scappare a Buenos Aires fingendosi un criminale di guerra nazista. Quando viene accolto da Perón in persona e dalla moglie Evita, svela loro la sua vera identità e scopre che la sua reputazione di detective lo precede. Così, il colonnello Montalban, braccio destro della coppia, gli affida subito un mistero da risolvere. Una giovane ragazza è stata uccisa in circostanze raccapriccianti, con modalità che ricordano fortemente l'ultimo caso affrontato da Bernie quando era ancora un detective della omicidi a Berlino negli anni 30. Troppe le somiglianze per non pensare a quella vecchia storia. Quello però era un caso che non era riuscito a risolvere. Montalban è convinto che l'assassino si nasconda in mezzo alle migliaia di ex nazisti giunti in Argentina a partire dal 1945. E quindi chi meglio di Bernie Gunther può catturarlo? Ricco di atmosfera e di suspense, questo romanzo solleva scomodi interrogativi sulla reale portata della collaborazione nazista e dell'antisemitismo nell'Argentina peronista. Philip Kerr torna in libreria con il suo personaggio più amato, Bernie Gunther. Philip Kerr. P-H-I-L-I-P. K-E-R-R. Nato nel 1956 ad Edimburgo, ha esordito con Violette di marzo, pubblicato nel 1989, e primo capitolo della trilogia berlinese, grazie alla quale ha collezionato una lunga serie di premi e riconoscimenti e viene considerato un maestro del giallo. È inoltre autore di numerosi romanzi di successo. Amato dai giallisti, dai grandi autori letterari, dai divi del cinema, è scomparso precocemente nel 2018. Fazzi Editore ha pubblicato l'intera trilogia, composta da Violette di Marzo, 2020, Il Criminale Pallido, 2020, e Un Requiem Tedesco, 2021.
97473. Davide Longo. Quinto libro della serie con Bramar e Arca di Pane. Requie in provincia. Edizioni Einaudi. Genere romanzo poliziesco. Durata 709 minuti. Lettura di Donato Chiarello.
Éric Delarue, poco più di 50 anni, origini francesi, bello, istrionico, di successo. Sposato con una donna ricca. Un po' per sfotterlo, un po' per invidia, gli operai della fabbrica di cui era il responsabile lo chiamavano Julio, come Julio Iglesias, di cui aveva l'irresistibile sorriso. Chi poteva odiare uno così, al punto da sparargli sulla porta di casa? Un'indagine che parte in salita, vista l'assenza di indizi e testimoni, fino a quando non arriva la rivendicazione di uno sconosciuto gruppo terroristico che sembra convincere le alte sfere della polizia e soprattutto i capi della società per cui Delarue lavorava, desiderosi di chiudere in fretta la faccenda. L'unico a non credere alla pista politica è il commissario Bramar, che nessuno prende sotto gamba, sebbene in questo periodo la sua mente sia spesso annebbiata dall'alcol. E come lui la pensa il giovane ispettore Arcadipane, che quasi ogni notte lo recupera nelle osterie per rimetterlo in sesto e assicurarsi che il mattino dopo si presenti in questura. I due inseguono la verità muovendosi tra la livida e rugginosa cittadina dove è avvenuto il fatto e la Torino dell'alta borghesia. Tra i segreti inconfessati di una certa provincia e i tentativi di depistaggio di chi vorrebbe mantenere privati i propri vizi. Un caso davvero complesso. Davide Longo è nato a Carmagnola nel 1971 e vive a Torino. Tra i suoi romanzi ricordiamo Un mattino a Irgalem, Marcos y Marcos, 2001, Feltrinelli, 2019. Il mangiatore di pietre, Marcos y Marcos, 2004, Feltrinelli, 2016. L'uomo verticale, Fandango, 2010, Einaudi, 2022. La serie con protagonisti Vincenzo Arcadipane e Corso Bramar, che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica, comprende finora Il caso Bramar, Feltrinelli, 2014, Einaudi, 2021, Le bestie giovani, Feltrinelli, 2018, con il titolo Così giocano le bestie giovani, Einaudi, 2021, Una rabbia semplice, Einaudi, 2021, e La vita paga il sabato.
97479. Paolo Iachia. Roberto Vecchioni, da San Siro all'infinito. Edizioni Ancora. Genere biografia. Durata 503 minuti. Lettura di Luca Mauceri.
Una rilettura accurata ed esauriente di tutta la produzione musicale di Roberto Vecchioni, dagli esordi fino all'ultimo album L'Infinito, pubblicato nell'autunno 2018. Il cantautore milanese, nei suoi 50 anni di attività artistica, ha ripercorso con profondità e lucidità i temi fondamentali dell'esistenza, dall'amore all'amicizia, dalla riflessione esistenziale e religiosa alla polemica culturale e politica. L'analisi attenta di Iachia fa emergere con forza il vastissimo reticolo artistico e letterario che innerva i testi di Vecchioni, con citazioni esplicite o allusive di miti, leggende, film, romanzi, poesie. Paolo Iachia, conseguita l'abilitazione a professore associato in letteratura italiana, critica letteraria e letterature comparate, e in letteratura italiana contemporanea, Dal 2000 è docente a contratto di semiotica delle arti e della letteratura presso l'Università di Pavia e il Collegio Nuovo. È autore di 25 volumi dedicati all'analisi critica dell'arte contemporanea, in particolare della canzone d'autore italiana.
97498. Marino Bartoletti, La partita degli dèi. Edizioni Gallucci. Genere romanzo. Durata 459 minuti. Lettura di Luca Mauceri.
Nella tribunetta presidenziale, il grande vecchio aveva voluto accanto a sé alcuni celebri allenatori e dirigenti del passato, un paio di nuovi arrivati nel luogo e un ospite davvero straordinario. Il calcio d'inizio venne battuto dal prestigioso piede di O'Reilly, che scambiò con Di Stefano. Meglio di così, quella partita unica e irripetibile non poteva cominciare. Gli azzurri sembravano quasi intimiditi, forse per un po' di ruggine agonistica accumulata o per una maggior brillantezza degli avversari. Fatto sta che per tutti i primi minuti di gioco la palla restò sempre nella metà campo di Scirea, Facchetti e Soci. Al punto che, per evitare guai peggiori, prima Burgnik e poi Rosato dovettero fare un paio di carezze rispettivamente a Pelé e a Cruz, che li guardarono come a dire «Che fate? Ci menate pure in paradiso?». Maradona sbuffava spazientito perché non riceveva un pallone accettabile. Vialli arretrava cercando di dare una mano, ma sembrava girare a vuoto. Meroni, l'unica volta che aveva abbozzato un dribbling dei suoi, s'era ritrovato davanti il muro di corazzieri della difesa avversaria. Pablito sembrava più quello contro il Perù del 1982 che non quello contro il Brasile di tre partite dopo. Marino Bartoletti, Forlì, 1949. È uno dei più celebri giornalisti italiani. Ha condotto e spesso ideato trasmissioni storiche come Il processo del lunedì, La domenica sportiva, Pressing, Quelli che il calcio. È stato direttore del Guerin Sportivo e dell'enciclopedia Treccani dello sport, oltre che delle testate sportive della Rai e di Mediaset. È una delle figure televisive più amate dal pubblico e anche un grande esperto di musica. In particolare della storia del Festival di Sanremo, del quale è stato giurato, opinionista e anche selezionatore delle canzoni in gara. Da qualche anno si è arreso volentieri alle sempre più insistenti richieste di diventare uno scrittore. Con Gallucci ha in corso di pubblicazione la serie per ragazzi La squadra dei sogni. I suoi primi tre romanzi adulti hanno riscosso un incredibile successo di pubblico e di vendite, tanto che La cena degli dèi si è aggiudicato i premi in Selezione Bancarella, Invictus, Libri d'Ulisse e Samadi. Il ritorno degli dèi ha vinto i premi Bancarella, Sport e Città di Castello.
97504. Antonio Manzini. Tutti i particolari in cronaca. Edizioni Mondadori. Genere romanzo poliziesco. Durata 544 minuti. Lettura di Gabriele Parrillo.
La corsa all'alba. La colazione al bar. Poi 9 ore di lavoro all'archivio del tribunale. Una cena piena di silenzi e la luce spenta alle 10. Carlo Cappai è l'incarnazione della metodicità, della solitudine, dell'ordinarietà. Nessuno sospetta che ai suoi occhi quel labirinto di scatole, schede e cartelle non sia affatto carta morta. Tutto il contrario, quei faldoni parlano. A volte gridano la loro verità inascoltata, la loro richiesta di giustizia. Sono i casi in cui, infatti, il tribunale ha fallito e i colpevoli sono stati assolti per non aver commesso il fatto. in realtà per i soliti meschini imbrogli di potere. Cappai semplicemente porta la giustizia dove la legge non è riuscita ad arrivare, sempre nell'attesa, ormai da 40 anni, di punire una colpa che gli ha segnato la vita. Walter Andretti è invece un giornalista precipitato dallo sport, dove si trovava benissimo, alla cronaca, dove si trova malissimo. Quando il capo gli scarica addosso la copertura di due recenti omicidi, Andretti, suo malgrado, indaga e dopo iniziali goffaggini e passi falsi comincia a intuire che in quelle morti c'è qualcosa di strano. Un legame. Forse la stessa mano. Antonio Manzini, il creatore dell'indimenticabile vicequestore Schiavone, entra nel catalogo del giallo Mondadori con una storia serrata e sorprendente. Antonio Manzini, scrittore e sceneggiatore, ha pubblicato Sangue Marcio, Fazi 2005, La giostra dei criceti e Inaudi 2007, riedito da Sellerio nel 2017, Gli ultimi giorni di quiete, Sellerio 2020 e La mala erba, Sellerio 2022. Nel 2013 pubblica con Sellerio Pista nera, il primo romanzo della lunga serie dedicata a Rocco Schiavone, che si compone, con l'ultimo episodio Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Sud America, Sellerio 2023, di 12 titoli. Con 5 indagini romane per Rocco Schiavone, Sellerio 2016 ha vinto il premio Chiara e il premio della satira
97505. Giovanni De Plato, Il mistero di Evita, edizioni Chiare Lettere, genere biografia, durata 352 minuti, lettura di Ida Di Martino.
Buenos Aires, 1 maggio 1952. Dal balcone della Casa Rosada, Evita saluta il popolo adorante, incitandolo a proseguire nel cammino che sta facendo grande l'Argentina, non prima di averlo messo in guardia da un pericolo. Il nemico ci spia e ci ascolta. I traditori della patria sono mescolati a noi. Il presidente Perón la trascina dentro quasi di peso. Teme l'esaltazione di quella ragazzina della Pampa che in meno di un decennio è diventata First Lady. È atterrito all'idea che il carisma e l'afflato indipendentista della sua amata consorte indispettiscano i poteri forti interni e stranieri che finora lo hanno supportato nell'ascesa. Meno di 3 mesi più tardi, Evita muore dopo una misteriosa lobotomia. Affidata ad un chirurgo americano anziché al medico di fiducia che da tempo le sta curando il cancro. De Plato consegna alle voci alternate di Evita, di Perón e del giovane sindacalista Carlos Maiorino il racconto di una parabola gloriosa e di un destino tragico. Un mito che continuamente si rinnova nell'immaginario popolare. Giovanni De Plato è psichiatra, già professore associato di psichiatria all'Università degli Studi di Bologna e direttore di master presso la sede di Buenos Aires dell'Ateneo. Primario ospedaliero e direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Bologna Nord. Consultant dell'OMS per la promozione della salute mentale nei paesi dell'America Latina. È autore di manuali e volumi scientifici, saggista, scrittore e editorialista.
97597. Daniel Steele, Le note più alte. Edizioni Sperling e Kuffer. Genere romanzo. Durata 524 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
Iris Cooper canta da che ha memoria, raggiungendo anche le note più alte come nessun altro. A 12 anni, quando suo padre convince il proprietario di un locale a Lake City, in Texas, a farla esibire, e lei lascia il pubblico senza parole. Negli anni successivi, padre e figlia si spostano da una città all'altra, senza mai fermarsi a lungo in nessun posto. E la passione di Iris per la musica cresce ogni volta che prende in mano un microfono in un nuovo locale. Ma la sua vita non è semplice. Il padre sperpera i guadagni in scommesse, donne e alcol. E così, quando a 18 anni Iris inizia la tournée, assume un vero manager, che però si approfitta di lei. I musicisti e i cantanti che viaggiano con la ragazza sono la sua sola e vera famiglia. Sono loro a darle il coraggio di spiccare il volo, finalmente libera di abbandonare il tour e inseguire i suoi sogni. Solo dopo anni di continue difficoltà, sfruttamenti e offese, arriva la grande occasione. Ma una volta arrivata finalmente al top della carriera, Iris dovrà combattere di nuovo ad ogni passo del suo cammino. Daniel Steele, D-A-N-I-E-L-L-E, S-T-E-E-L, vive tra gli Stati Uniti e la Francia. È la scrittrice più popolare del mondo, con 1 miliardo di copie vendute in 70 paesi. Dagli anni Ottanta è sempre presente nella classifica del New York Times. Nel 2014 le è stata conferita la più alta onorificenza francese, la Legion d'Onore.
97608. Chantal de Jean, Quando il soffio si rivela. Edizioni Migdal. Genere religione. Durata 774 minuti. Lettura di Donatella Valgonio.
La nascita e la morte condividono lo stesso percorso. In questo libro, Chantal de Jean, attraverso il racconto delle proprie esperienze a contatto con i mondi dell'aldilà, narra del viaggio che un'anima intraprende verso quello che è oggi la nostra vita sulla terra. Il mistero che avvolge il senso dell'esistenza, il luogo da cui veniamo e ciò che siamo venuti a fare, crea grandi lacune nel nostro vivere e nelle fasi successive del dopo vita. Questo libro vuole essere una guida, un illuminatore di quel viaggio che tutti stiamo già affrontando. Con conoscenze che provengono da una visione medianica e chiaroveggente, l'autrice descrive e accompagna tappa dopo tappa il lettore in tutte le fasi che l'anima affronta prima e dopo la vita terrena. Dal proprio vissuto a consigli pratici, dall'incarnazione alla dipartita. Chantal de Jean, C-H-A-N-T-A-L, D-E-J-E-A-N. Fin da piccola ha avuto il privilegio di vivere due realtà parallele. Una nella dimensione che tutti possono vedere e toccare, l'altra appartenente ai mondi più sottili. In possesso di capacità medianiche, è potuta entrare in relazione con i mondi dell'invisibile, dai quali attinge la sua conoscenza, la sua saggezza e il suo amore per la vita. Da qualche anno ha fatto la scelta di testimoniare le sue esperienze e anima formazioni, seminari e conferenze per il risveglio della multidimensionalità dell'essere. Fonda Essenia Academy, nella quale insegna terapie essene ed egizie.
97641. Marina Miranda, Ideologia e riforma politica in Cina. Edizioni libreriauniversitaria.it. Genere politica. Durata 473 minuti. Lettura di Roberta Ruggeri.
Il presente volume ripercorre l'evoluzione politica della Repubblica Popolare Cinese negli ultimi decenni attraverso due differenti chiavi interpretative: i mutamenti ideologici del Partito Comunista e i tentativi di democratizzazione del sistema leninista, vagliati negli anni Ottanta, ma poi accantonati dopo la strage di Tiananmen. Le successive prospettive in direzione di una democrazia con caratteristiche cinesi, emerse nel mutato clima politico degli anni 90 e 2000, vengono esaminate parallelamente alle enunciazioni teoriche dei vari leader succedutisi al potere, a partire da Deng Xiaoping. Marina Miranda è professoressa ordinaria di storia della Cina contemporanea all'Università di Roma Sapienza e presso lo stesso Ateneo, responsabile scientifica della sezione Asia Orientale del dottorato di ricerca in civiltà dell'Asia e dell'Africa, di cui è stata coordinatrice per due mandati. È presidente dell'Associazione Italiana per gli Studi Cinesi, AISC, direttrice della presente collana e membro del comitato scientifico e redazionale di alcune note riviste. Oltre che di numerosi saggi, è autrice e curatrice dei seguenti volumi: L'identità nazionale nel XXI secolo in Cina, Giappone, Corea, Tibet e Taiwan, 2012. La democrazia in Cina, le diverse formulazioni dagli anni Ottanta ad oggi, 2013. La Cina dopo il 2012, 2013. Politica, società e cultura di una Cina in ascesa, 2016.
97648. Oriana Fallaci, Gli Adorabili. Edizione Rizzoli. Genere viaggi, reportage. Durata 766 minuti. Lettura di Elena Bettinetti.
Ho portato a Hollywood una valigia di spaghetti per Sophia Loren. Glieli ho portati da Roma, me li aveva dati sua madre, e credo che pochi avvenimenti abbiano eccitato in queste ultime settimane il frivolo sobborgo di Los Angeles quanto la notizia che una giornalista italiana aveva portato gli spaghetti a Sofia. Tutto questo accadeva nel giugno del 1957, quando Oriana Fallaci si divideva tra Roma, New York e Los Angeles per raccontare La fabbrica dei divi. Con sguardo disincantato e l'inconfondibile stile caustico e irriverente della sua penna, Miss Fallaci, come l'apostrofava Orson Welles, a differenza di altri suoi colleghi, sa nascondere la giornalista più agguerrita sotto la più ingannevole delle maschere femminili. Sono gli anni in cui gli occhi del mondo inseguono i nuovi miti di celluloide, ma solo lei riesce a descrivere la disperata umanità di questi divi, fatti apposta per essere adorati. Da James Dean a Yul Brynner, da Ava Gardner a Ingrid Bergman, Miss Fallaci si aggira per Hollywood con aria sconcertata. «Le cose più strane possono avvenire in questa città», scrive. «Qui le case sembrano avere pareti di vetro. Non potete fare un gesto, dire una parola, senza che gli altri lo sappiano. Vivere a Hollywood è come vivere con un microfono nascosto in ogni stanza e le macchine da presa della TV puntate in direzione della camera da letto». ma sotto l'aspetto spregiudicato, Hollywood è conformista fino all'eccesso e questi straordinari reportage diventano l'occasione per smascherare le contraddizioni della società americana, in bilico tra moralismo ed emancipazione. Di Oriana Fallaci, 1929-2006, Rizzoli ha pubblicato postumi gli inediti Un cappello pieno di ciliegie, 2008, Intervista con il potere, 2009, Saigone così sia, 2010, Intervista con il mito, 2010, Il mio cuore è più stanco della mia voce, 2013, Viaggio in America, 2014, Le radici dell'odio, 2015, Pasolini, Un uomo scomodo, 2015, La paura è un peccato, Lettere da una vita straordinaria, 2016. Solo io posso scrivere la mia storia, 2016. L'Italia della dolce vita, 2017. 1968, dal Vietnam al Messico, diario di un anno cruciale, 2017. La vita è una guerra ripetuta ogni giorno, 2018. La luna di Oriana, 2018.
97649. Viola di Grado, Marabecca, edizioni La nave di Teseo, genere romanzo, durata 439 minuti, lettura di Donatella Valgonio.
Un pomeriggio di fine estate, Clotilde e Igor, dopo essersi lasciati, hanno un incidente d'auto. Lei rimane ferita, lui finisce in coma. Mentre veglia sul suo sonno impenetrabile, Clotilde inizia a ricevere visite della ragazza responsabile dello schianto, una fragile studentessa di ornitologia di nome Angelica, e tra loro nasce un rapporto indecifrabile e intenso. Quando Igor si sveglierà dal coma, radicalmente trasformato eppure immutato nella sua indole violenta, la sua presenza logorerà l'equilibrio precario delle due donne. Nello spazio magico e claustrofobico di una stanza piena di uccelli, i tre personaggi precipiteranno in un dedalo tortuoso dove i sentimenti muteranno forma a ogni curva. Ambientato in una Sicilia asfittica e mitologica, solcata da cieli accecanti e ceneri nere, Marabecca è un romanzo visionario che pone domande cruciali sull'identità, su cosa significa dire io e sulle collisioni con l'altro che in qualche modo raccontano chi siamo davvero. Come la Marabecca, personificazione nel folklore siciliano dell'oscurità e delle insidie dell'inconscio, leggendo ci si muove in un buio sfavillante, illuminati solo dalla luce lunare della scrittura. Viola di Grado, 1987, è l'autrice di 70 acrilico, 30 lana, 2011, vincitore del premio Campiello, opera prima, e del premio Rapallo Carige, opera prima, e Cuore Cavo, 2013, finalista del Penn Literary Award all'International Dublin Literary Award. Con La nave di Teseo ha pubblicato Bambini di ferro, 2016, Fuoco al cielo, 2019, vincitore del premio Viareggio, selezione della giuria, e Fame blu, 2022. Vive a Londra, dove si è laureata in filosofie dell'Asia orientale.
97652. 97675. Giulio Leoni, Mameli, edizioni Rai Libri, genere romanzo, durata 575 minuti. Lettura di Vincenzo Perna.
Negli anni del primo Risorgimento, densi di sogni e di lotta per un'Italia unita, il giovane Goffredo Mameli è il brillante e affascinante rampollo di una famiglia genovese con una spiccata attitudine per la poesia. Grazie all'amico Nino Bixio entra presto in contatto con i movimenti libertari, che sull'esempio di Mazzini si stanno organizzando per cacciare gli austriaci dalla penisola. Intanto inizia la sua prima grande storia d'amore, purtroppo ostacolata dalla famiglia della ragazza e destinata a concludersi tragicamente. Dalle prime rischiose manifestazioni per l'unità agli scontri durante le 5 giornate di Milano, fino alla difesa della Repubblica Romana e alla morte gloriosa sul colle del Gianicolo. In questo nuovo e avvincente romanzo, liberamente ispirato ai fatti storici, Giulio Leone ripercorre la vita dell'uomo che con il suo Canto degli Italiani, oggi nostro inno nazionale, unì l'Italia di voce in voce, mettendo in luce sia le tappe fondamentali della sua azione pubblica, sia gli aspetti meno conosciuti e spesso dolorosi della sua straordinaria vicenda umana. Un'esistenza durata davvero troppo poco, ma nella quale brillarono l'amore, il coraggio e la temerarietà della giovinezza, l'affetto per gli amici, l'impeto interiore della poesia e il desiderio di una patria libera e unita. Giulio Leoni è uno degli scrittori italiani di gialli storici e di narrativa del mistero più conosciuti all'estero, grazie anche alla serie di romanzi dedicati alle avventure di Dante Alighieri. Dante Alighieri e i delitti della Medusa, i delitti del Mosaico, i delitti della Luce, il manoscritto delle Anime Perdute, i delitti dei Nove Cieli, un'indagine di Dante Alighieri, la Sindone e il Diavolo, l'ultimo segreto di Dante, tradotta in tutti i maggiori paesi del mondo.
97675. Richard Osman. Quarta indagine del Club dei Delitti del Giovedì. L'ultimo diavolo a morire. Edizioni SEM. Genere romanzo poliziesco. Durata 665 minuti. Lettura di Michela Leopizzi.
Si pensa che a Natale ci si possa rilassare, ma non nel mondo del Club dei Delitti del Giovedì. Un gruppo di pimpanti vecchietti con la passione per le indagini, un'infinita curiosità e una grande capacità di deduzione. Il giorno di Santo Stefano, un pacco tutt'altro che innocuo attraversa la manica di contrabbando. A un tratto scompare e a questo punto si scatena il caos. Il numero dei cadaveri inizia a salire, finché nella lista compare anche quello di una persona vicina al club. Così i nostri amici si trovano a dover affrontare una ricerca delicata e complessa, i cui effetti potrebbero rivelarsi letali anche per loro. Con il tempo che scorre implacabile e un assassino che si dirige verso Cooper Chase, la loro casa di riposo, c'è da chiedersi se la fortuna, di solito particolarmente benevola, abbia deciso di rivolgersi altrove. Richard Osman, R-I-C-H-A-R-D O-S-M-A-N. È un presentatore televisivo, regista, produttore e autore inglese. Dopo aver studiato sociologia politica al Trinity College di Cambridge, ha iniziato a lavorare con BBC Radio. In seguito è entrato a far parte del mondo della televisione, presentando diversi quiz in Gran Bretagna. La sua carriera di successo l'ha portato inoltre a diventare direttore creativo di Endemol UK, dove ha prodotto show prestigiosi. Nel 2020 debutta come scrittore con Il Club dei Delitti del Giovedì 2020, che lo lancia in breve tempo ai vertici delle classifiche inglesi. Al primo romanzo sono seguiti L'uomo che morì due volte 2021, Il colpo che mancò il bersaglio 2022, tutti pubblicati da SEM.
97717. 97723. Filippo ronca. Sembra che presto annegherò. Edizioni Mondadori. Genere romanzo. Durata 551 minuti. Lettura di Ivan Raganato.
Manfredi è innamorato di Antonia e, come ogni giovane uomo innamorato, vede Antonia in ogni cosa, la esplora, la sente. Gli sembra addirittura che quando entra in una stanza lei sia sempre più grande. E non c'è nulla che non sia assegnato dalla sostanza o dallo spirito o dalla smagliante banalità del suo semplice essere Antonia. Lo è nei gesti quotidiani, nello svegliarsi insieme, nell'andare a cena fuori, nello stare con gli amici, nell'uscire per le strade. E anche il nome di Antonia a me sembra una stagione, la stagione preferita che attendi tutto l'anno che arrivi. Manfredi ci racconta il suo amore, ma soprattutto cerca di spiegare che cos'è l'amore. Proprio perciò il linguaggio è trasparente, proprio perciò a ogni svolta dell'accadere c'è una similitudine, una dichiarazione, una promessa. Proprio perciò, quando Antonia gli chiede se è davvero il caso di continuare, si resta senza fiato. E proprio allora scatta il romanzo. I tempi accelerano, si sovrappongono, si incrociano continuamente. Le vicende via via si accumulano, ci prendono di sorpresa e fanno sì che spesso ci si chieda: ma è successo davvero? E quanta Antonia resta nel gioco del caso, nella tempesta dei sentimenti, nello sgomento di stare al mondo? Filippo Ronca è nato nel 1987 a Brescia, dove tuttora vive. Si è laureato in lettere e filosofia con una tesi su Jack Kerouac e il Festival di Sanremo.
97723. Matteo Melchiorre, Il Duca, edizioni Einaudi, genere romanzo, durata 1022 minuti, lettura di Ivan Raganato.
L'ultimo erede di una dinastia decaduta, i Cimamonte, si è ritirato a vivere nella villa da sempre appartenuta alla sua famiglia. La tenuta giganteggia su Vallorgana, un piccolo e isolato paese di montagna. L'ultimo dei Cimamonte è un giovane uomo solitario che in paese chiamano scherzosamente il Duca. Sospeso tra l'incredibile potere del luogo, il carico dei lavori manuali e le vecchie carte di famiglia, si ritrova via via in una quiete paradossale, dorata, fuori dal tempo. Finché un giorno bussa alla sua porta Nelso, appena sceso dalla montagna. È lui a portargli la notizia. Nei boschi della Val Fonda gli stanno rubando 600 quintali di legname. Inaspettatamente, risvegliato dalla smania del possesso, il sangue dei Cimamonte prende a ribollire. Un romanzo classico eppure nuovissimo, epico e politico, torrenziale e filosofico, Matteo Melchiorre, 1981, direttore dal 2018 della Biblioteca, del Museo e dell'Archivio Storico di Castelfranco Veneto, è autore di numerosi saggi storici e reportage narrativi.
97734. Giacinta Cavagna di Gualdana, La fabbrica delle Tuse, edizioni PM, genere romanzo, durata 755 minuti, lettura di Miriam Mariano.
Non ci sono sacrifici quando si ama. È con queste parole che Olga Torri accetta di diventare la moglie di Luigi Zaini, e la madre dei suoi due figli, Piero e Rosita, che hanno perso la mamma da poco. Luigi è un uomo gentile e discreto, con un grande sogno, una fabbrica di cioccolato milanese. Ed è proprio della gentilezza e del profumo di cioccolato che Olga si innamora, così come del sogno di un'azienda come la Zaini, che lei fa suo in un istante. Tra conche e miscolatrici, macchine per la tostatura e per il raffreddamento, e tavoli delle incartatrici, la fabbrica cresce, si espande, così come la famiglia, in cui arrivano Luisa e Vittorio, e sperimenta nuovi e originali prodotti, ma soprattutto diventa un punto di riferimento per i suoi operai, i garzoni e le tante tuse, in milanese le ragazze, fondamentali e instancabili lavoratrici che, con le loro mani fredde, non sciolgono il cioccolato. Sono Ernestina, Ines, Emilia e tante altre giovani che con i loro sogni e le loro fragilità accompagnano la vita della fabbrica e le dedicano il proprio destino. La Zaini è una famiglia e come una famiglia, quando Luigi muore prematuramente nel 1938, si stringe intorno a Olga, che mostra un coraggio e una forza di cui lei stessa è sorpresa. Gli anni sono drammatici, ma tra i razionamenti e l'autarchia, le leggi razziali e le bombe su Milano, che colpiranno duramente anche la Zaini, questa piccola grande azienda riuscirà a sopravvivere e conservare gli insegnamenti del suo fondatore e a far sentire ancora per le strade l'intenso profumo del suo cioccolato. Giacinta Cavagna di Gualdana, attraverso la vicenda affascinante e umanissima di una famiglia e di una fabbrica, racconta mezzo secolo di storia milanese, con lo sguardo attento della storica dell'arte e con gli occhi di chi ama profondamente la propria città. Giacinta Cavagna di Gualdana, storica dell'arte, docente presso l'Università degli Studi di Milano, svolge ricerche sulle arti decorative del Novecento, collabora con il MID EC di Cerro di Laveno, Mombello, in veste di curatrice. Affascinata dalla storia di Milano, organizza visite guidate alla scoperta della città e dei suoi capolavori, attraverso itinerari inconsueti. Dopo anni di studi e ricerche, ha pubblicato diversi libri di successo dedicati alla sua città.
97737. A.J. Finn, Mia cara Miss Hunter, edizioni Mondadori. Genere romanzo poliziesco. Durata 751 minuti. Lettura di Giuliana Paciolla.
Tra 3 mesi sarò morto. Vieni a raccontare la mia storia. Così scrive Sebastian Trapp, solitario e famosissimo autore di romanzi gialli, a Nikki Hunter, critica letteraria con la quale ha da tempo un'intensa corrispondenza epistolare. Affetto da una grave malattia che gli lascia pochi mesi di vita, Trapp invita Nikki nella sua magnifica villa di San Francisco per aiutarlo a scrivere la sua autobiografia. Qui la ragazza fa la conoscenza di Diana, l'enigmatica seconda moglie di Trapp, di Freddy, il nipote ribelle, e di Madeleine, la figlia protettiva e premurosa. Col passare dei giorni, però, quello che sembra un normale lavoro di scrittura si trasforma in un'irresistibile febbre da detective, che vede Nikki coinvolta nella ricerca di verità sepolte nel passato del misterioso scrittore. 20 anni prima, infatti, la notte di Capodanno del 1999, la prima moglie di Sebastian e il loro figlio adolescente scomparvero improvvisamente nel nulla in 2 punti diversi della città, gettando un alone di sospetto su di lui. Inoltre, la decisione di uscire dall'isolamento 2 decenni dopo e di permettere a una sconosciuta di scavare nel suo passato contribuisce ad alimentare i dubbi sulla sua estraneità ai fatti,
Mentre tenta di unire i pezzi della vita di Trapp, Nikki è sempre più ossessionata dall'urgenza di far luce su quella famigerata notte e anche Madeleine inizia a interrogarsi sulla sincerità del padre. Quando un cadavere emerge nello stagno di Carpecoi, nel giardino della villa, e Madeleine comincia a ricevere messaggi enigmatici, entrambe le donne si rendono conto che il passato, apparentemente sepolto, sta solo aspettando il momento giusto per tornare a galla e rivelare i suoi terribili segreti. Mia cara Miss Hunter è un noir dalle atmosfere hitchcockiane straordinarie che conferma le grandi qualità narrative di A.J. Finn. Un romanzo travolgente, ricco di allusioni e illusioni. A.J. Finn, A.J. Finn, è l'autore del bestseller internazionale La donna alla finestra, pubblicato in più di 40 lingue, da cui è stato tratto un film di successo con Amy Adams.
97738. Tommaso Giartosio, Autobiogrammatica, edizioni Minimum Fax, genere romanzo, durata 945 minuti, lettura di Pachito Catanzaro.
L'autobiogrammatica che avete tra le mani è un gioco sorprendente e vertiginoso. Il racconto di un'esistenza unica e comune come la storia di un linguaggio. Esiste un legame segreto tra le due linee sinuose lungo cui si snoda la nostra vita. Da una parte l'apprendistato dell'alfabeto, dei nomi, del lessico familiare, dell'insulto, dello scherzo, delle lingue straniere, dei codici segreti, della poesia. Dall'altra l'invadente amore per i genitori, la scuola che è un viaggio nell'ignoto, le seduzioni e dilazioni dell'amicizia e del desiderio, la contrattazione di un posto nel mondo, in un'Italia in cui regnano il privilegio, il pregiudizio, la violenza politica e privata. Tommaso Giartosio traccia tutti i legami che connettono questa doppia elica e sa che imbarcarsi in un'impresa del genere significa chiedersi: quali lettere hanno il sapore dello zucchero sulle nostre labbra e da dove nasce questo godimento? Qual è l'abecedario dei nostri amori? Quali parole racchiudono le nostre paure? La lingua come origine della coscienza e del mondo, genealogia degli affetti, identità e disidentità, filtro per lo sguardo, sola possibilità di dare un senso a ciò che abbiamo vissuto. La lingua madre e la lingua salvata. La lingua che non è soltanto restituzione poetica del racconto, ma sostanza stessa di questo racconto. Tommaso Giartosio, 1963. Ha pubblicato, oltre a diversi volumi di saggi, i memoir Doppio ritratto, Fazzi 1998, Premio Bagutta Opera Prima. Lodi Roma, La Terza, 2012. Tutto quello che non abbiamo visto, un viaggio in Eritrea, e in Audi, 2023. E la raccolta di poesie Come sarei felice, Storia con padre, e in Audi, 2019, Premio Napoli.
97825. Vanessa Nakate, Aprite gli occhi, edizioni Feltrinelli, genere diari, durata 450 minuti, lettura di Asia Galeotti.
La gente in Uganda, in Africa e in tutto quello che prende il nome di Sud Globale sta perdendo case, raccolti, guadagni e persino la vita. E qualsiasi speranza di un futuro vivibile. E li sta perdendo, ora. Questa situazione non è solo tremenda, è anche ingiusta. Chi ha meno risorse e meno ha contribuito alla crisi si trova a fare i conti con le sue conseguenze peggiori. Inondazioni più frequenti e più gravi, siccità più lunghe, ondate di caldo estremo e innalzamento dei livelli dei mari. Un pianeta più caldo di 2 gradi centigradi è una condanna a morte per paesi come l'Uganda. Eppure, già mentre leggete questo libro, siamo sulla buona strada perché le temperature salgano molto, molto di più di 2 gradi. Vanessa Nakate non ha paura. È una leader fra gli attivisti della giustizia climatica. Ha guardato in faccia Obama per dire che i suoi Stati Uniti hanno tradito le loro promesse sul clima. È diventata una superstar. Tutti i giorni lotta per dire la verità sul più grande problema del nostro tempo. Non siamo tutti uguali di fronte alla crisi climatica. Questo è il racconto di vita di una giovane donna ugandese che vede abbattersi sulla sua comunità le conseguenze smisurate di una catastrofe che avanza. E intanto assiste all'indifferenza nei confronti delle nazioni africane. Nel 2019, Nakate è diventata la prima manifestante di Fridays for Future in Uganda, scoprendo così di avere una voce politica potente. Nel gennaio 2020, Associated Press l'ha tagliata fuori da una foto scattata al World Economic Forum di Davos. Di fianco a lei c'erano altre 4 attiviste, tutte bianche. Ma la voce di Vanessa Nakate è stata comunque più forte. Da timida ragazzina di Kampala a leader sulla scena mondiale, Nakate ci invita ad aprire gli occhi con un libro straordinario. Vanessa Nakate è la fondatrice del Rise Up Climate Movement e del Vash Green Schools Project, che mira a installare pannelli solari in tutte le 24.000 scuole dell'Uganda. Ha guidato la campagna Save Congo Rainforest. Le Nazioni Unite l'hanno nominata giovane leader per gli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 2020 e la rivista Time l'ha inserita nella sua lista Time 100 Next nel 2021. Nakate e il suo lavoro sono stati presentati su New York Times, Guardian, Yes Magazine, Vox, Vogue, Huffington Post, sui canali dell'International Women's Forum e del Global Landscape Forum e su globalcitizen.org, greenpeace.org, CNN, BBC, PBS e media delle Nazioni Unite.
97854. Michele Orti Manara. Cose da fare per farsi del male. Edizioni Perrone. Genere racconti, novelle. Durata 333 minuti. Lettura di Ermelinda Pansini.
Per farsi del male può bastare portare a casa 2 pappagalli e osservare come si insinuano nella propria vita di coppia, provocando sospetti di infedeltà. O scavare nell'archivio di un vecchio cinema per anni, cercando una traccia paterna che porti conforto. O magari desiderare in segreto una ragazza in un bar, fino a scivolare in una delirante ossessione. O ancora ascoltare la voce di un lago in compagnia di un cane sbucato da chissà dove per provare a colmare un'assenza. I modi per farsi del male, insomma, sono molti. Questa raccolta di storie brevi non è un manuale di sopravvivenza, ma una carrellata di personaggi spezzati, tormentati dal passato, travolti dalla frustrazione. Tornano in queste pagine i temi già esplorati da Michele Orti Manara nel Vizio di smettere, racconti 2018, e Consolazione, Rizzoli 2022. Il segreto, l'inquietudine per ciò che dovrebbe essere familiare, il male esperito nell'età dell'innocenza. Eppure in ognuna di queste storie c'è sempre un portale su una dimensione altra, forse rimossa o forse fantastica. Michele Orti Manara è nato a Verona nel 1979. Vive a Milano. Ha pubblicato la raccolta Il vizio di smettere, racconti 2018, il romanzo Consolazione, Rizzoli 2022 e il racconto L'odio migliore, Tetra 2023. Altri suoi racconti sono apparsi nelle antologie Hotel Lago Verde, Liberaria 2021 a cura di Gianluigi Bodi, Club Silenzio, Arco Iris 2022 a cura di Emanuela Cocco e Splendere ai margini.
97859.
Avete ascoltato?
Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato.